Eccoci da Santa Fede Liberata per il contributo di Radio Neanderthal alla staffetta radiofonica contro carcere e 41 bis. Oggi sabato 22 aprile siamo in diretta per ben 24 ore. Parleremo di 41 bis e in particolare dell'antimafia. E adesso, prima di iniziare, il nostro sponsor.
Dopo l'intervento in cui ha parlato di alleanza tra anarchici, mafia e Partito Democratico, l'onorevole camerata Donzelli è stato ricoverato con un trauma cerebrale dovuto, secondo i medici, ad aver partorito quel popò di idea. Il camerata onorevole ha ringraziato i dottori. Mi hanno cosparso la testa con l'unguento che uso dopo essermi scorticato il pene per l'eccessiva masturbazione al pensiero di roghi di zingari negri. WikiLeaks svela il quarto segreto di Fatima. Fa ricandidare Attilio Fontana alla presidenza della regione Lombardia nonostante il disastro prima, durante e dopo il Covid della sanità lombarda.
Il giornale è offerto da...
Al vecchio Torpedone, manicaretti e libagioni autarchiche, ampia sala interna ideale per adunate e con splendida acustica per intonare cori. Nel nostro esercizio trovate solo pasta combattenti, gusto littorio con autentico grano raccolto dai camerati del battaglione Azov nelle terre d'Ucraina.
E ora riconquistiamo l'italiano.
A cura dell'Accademia della Frusta.
Bon bon diventa bum bum.
E adesso il primo contributo da parte dell'Assemblea Carcere e Repressione, su Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
La creazione della Direzione Nazionale Antiterrorismo, inglobata in quella antimafia, ha permesso un salto di qualità operativo notevole alla macchina repressiva statale. Tra le sue prerogative c'è quella di mantenere in costante collegamento ciascun pool investigativo delle singole procure, con l'obiettivo di conoscere le indagini in corso, acquisire ed elaborare dati, notizie, informazioni che successivamente possono essere condivisi con altri uffici. I magistrati inquirenti possono utilizzare per scopi investigativi i servizi speciali delle singole forze di polizia, come la DIA, il ROS e lo SCICO. Anche se in gestazione da qualche anno, la Super Procura Antiterrorismo ha fatto il suo debutto ufficiale con la cosiddetta Operazione Renata, che ha portato all'arresto di vari compagni e compagne trentini. Nella famosa conferenza stampa seguita agli arresti, l'allora capo della DNAA, Cafiero De Rao, nel frattempo eletto nella lista 5 Stelle, dettò la linea programmatica della neonata struttura operativa. Da quel momento in poi, infatti, si sono succedute svariate inchieste che hanno portato a perquisizioni, arresti e processi in cui sono stati coinvolte decine di compagni e compagne in tutta Italia. Questo organismo investigativo è dotato di un pool di magistrati che ha un potere illimitato, sia all'interno della magistratura che a livello politico, visto che la lotta alla mafia e al terrorismo, in maniera molto ipocrita, raggiunge livelli molto vicini alla sacralità metafisica del nostro bigotto e sempre più retrivo paese. Inoltre dispone di risorse illimitate, sia a livello finanziario che di intelligence. Oltre al lavoro di coordinamento delle indagini, i procuratori della DNAA hanno la facoltà di dare valutazioni tecniche sui collaboratori di giustizia e sull'applicazione del 41 bis. Guarda caso, il PM che ha imbastito l'operazione Scripta Manent, che ha portato alla condanna di Alfredo Adanna per strage politica, Sparagna, fa parte di questa super procura, per cui è facile dedurre chi sia il principale responsabile del trasferimento di Alfredo al regime di 41 bis. A monte di tutte le valutazioni e le analisi che bisognerà assolutamente fare a posteriori, c'è da dire che lo sciopero della fame intrapreso da Alfredo il 20 ottobre scorso ha creato una condizione, una situazione che molto probabilmente i paladini della DNA non avevano previsto. La questione del 41 bis e dell'ergastolo ostativo si è imposta in maniera sempre dirompente nel dibattito pubblico, come mai era accaduto negli ultimi 30 anni, cioè da quando questo sistema di tortura infame è stato istituito. La questione posta dalla scelta di Alfredo ha evidenziato la criticità di un sistema giudiziario ipocritamente giustizialista, stupido e ottuso, sostenuto principalmente da partiti quali il PD e 5 Stelle, che rischia di implodere. In pratica, per dirla in breve, si è messa in discussione il potere assoluto e assolutista della DNA, che ha fatto dell'emergenzialità mafiosa e in piccolo anche quella terroristica la sua ragione d'essere, il pilastro su cui si regge la sua impalcatura portante. Mai come oggi l'apparato mass mediatico e intellettuale di questo paese ha preso una posizione critica nei confronti del sistema giudiziario e delle sue terminazioni più cruente, come il 41 bis e l'ergastolo ostativo. Questi strumenti erano stati creati per combattere un'emergenza criminale, che oggigiorno si fatica non poco a percepirla come tale. Ma quando un potere vacilla, ricorre ad ogni mezzo per mantenersi a galla. E il nostro paese è tristemente noto in questo senso. Per cui c'era bisogno di un avvenimento che offuscasse, che mettesse in secondo piano le criticità messe in rilievo dallo sciopero della fame di Alfredo. Ed ecco che un bel giorno di gennaio tirano fuori dal cilindro, come il peggiore dei maghi di provincia, l'arresto del famigerato Mattea Messina Denaro. Arresto che avrebbe dovuto dimostrare che la forza dello Stato non è in discussione e l'assoluta necessità di mantenere intatto un apparato indispensabile come la DNA. All'entusiasmo iniziale, molto poco per essere sinceri, si è sostituita una realtà molto più banale. Alla fine è stato arrestato un uomo molto malato, dopo 31 anni di latitanza, fatta praticamente a casa sua, un paese del Trapanese, dove tutti lo conoscevano e che molto probabilmente si è consegnato spontaneamente. Tranne qualche deficiente manettaro, che ha avuto un breve momento di entusiasmo, la maggior parte della famosa opinione pubblica sorride beffarda di fronte a questa ennesima pagliacciata, che probabilmente gli si ritorcerà contro, visto che dovranno accanirsi attraverso l'utilizzo del 41 bis su un uomo che probabilmente ha poco da vivere e che ha bisogno di cure particolari, che faranno fatica a concedergli, mettendo ancora più in risalto l'intento vendicativo e ipocrita di un apparato che sta implodendo. Qualcuno ha addirittura rilanciato la posta, affermando che questo arresto pone definitivamente fine ad una stagione emergenziale e che è quindi giunto il momento di finirla col 41 bis e l'ergastolo ostativo. Un altro strumento infame a disposizione della superprocura è la cosiddetta interdittiva antimafia, cioè la possibilità di confiscare dei beni mobili e immobili, aziende, conti bancari, di chi è ritenuto appartenente o contiguo ad un sodalizio criminale. Negli anni questo strumento è diventato sempre più pervasivo, andando a colpire persone assolte in via definitiva da qualsiasi accusa, o addirittura gente che non era mai stata nemmeno indagata. I beni confiscati vanno a beneficio principalmente di quelle associazioni, molte delle quali facenti capo a Libera di Don Ciotti, che con la retorica della restituzione ai cittadini delle ricchezze sottratte alla mafia, creano un consenso enorme intorno ai paladini dell'antimafia. È inutile dire che questo fenomeno si presenta principalmente nelle regioni del sud Italia, mettendo in pratica un vero e proprio diritto penale del nemico nei confronti di chi è nato e vive in quelle regioni. Il concetto di fondo è che se vivi o fai affari in quei luoghi, sicuramente avrai in qualche modo a che fare con la criminalità organizzata, per cui verrai colpito preventivamente con la scusa di combattere il cancro mafioso. Si è arrivati perfino a colpire le vittime del sistema mafioso, cioè quelli che venivano costretti a pagare il pizzo, molto spesso con minacce e violenze, perché riconosciuti come finanziatori dei vari gruppi criminali. Per dire in breve, hanno creato un sistema mafioso, vista l'arbitrarietà e la violenza con cui viene applicato lo strumento dell'interdittiva per combattere la mafia. Il bello, ironicamente parlando, sta nel fatto che dal 2017 questo dispositivo può essere applicato per reati di terrorismo. A prescindere da tutto, siamo coscienti del fatto che ci troviamo in mezzo ad uno scontro tra apparati dello Stato, che ha fasi alterne, ma di cui non possiamo non tenerne conto e di cui dobbiamo cercare di capire quanto più possibile le dinamiche, per non trovarci impreparati quando questa storia, in un modo o nell'altro, finirà.
Ra. Maronna mia!
Sì!
Ma che destino scuro? Cucioriamo! A tutto fa paura!
Sì! E il coyote! Ha! Bra! Botin de guerra!
Yeah! 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 Cassa circondariale, poggioriale, c'ha di toro. Mi pare dica chi la fa pagare, chi l'ha creata. Se di tuo figlio il sistema piccato, quando la se mi dà su poggio reale, lo sente l'indocoro, lo pugnala. Cassa circondariale, c'è l'anfama. Cassa circondariale, poggioriale, tra di toro. Mi pare dica chi la fa pagare, chi l'ha creata. Se di tuo figlio il sistema piccato.
Passere mammo con l'occhio, agente punto sante, carcerato scappogliando. Verende bocche l'uvio campusando. Quando la se rinda cella, verende a mente tutte tarantelle. Minorelle, c'ho burdelle che vitella. La moto professore m'ha fatto piglio cuttiella. Com'è brutto, abbaccia il cielo frate, com'è brutto. Passeggia, saluta un eccivo, sei continua al look. Asienda, asienda, asienda,
sienta serenata, voce lontana, fatti più vicino. Ai su luce prega, luna chiena, ma votarete prego secondino. Appuntate, tu ruga fa rapporto, che io abbascia il cielo, ci trova morto. Rimane vaga a causa rassisti, chissà quanta infame stanno in coppa là. Una famiglia, chi le caccia accise, vestuta a lutto, che mi fa pietà. Carcere infame, casa circondariale, forzo reale, traditore. I maledica a chi la fa pagare, chi l'ha creata, sentito figli e si sta impiccare. Quando rase di testi, forzo reale, lo sente rindo coro, lo pugnala. Casa circondariale, c'è l'infame, casa circondariale, forzo reale, traditore. I maledica a chi la fa pagare, chi l'ha creata, sentito figli e si sta impiccare.
Ben arrivati, comandate vecchio, a ci parlate con Ciccino vecchio. Se reputate coppo tribunale, o arderice vai a prigioniale.
I stever in da cappi già inserrata, la corte è sciuta, prima condannata. 18 e più 3 anni di segregazione. Sente c'è emozione, pomona parte per portare un gol. Addio, 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 addio mamma e sorella. A sta città e non ci torni più. Mi so contento, vuoi lasciare sta cella, che sta pigliata meglio a gioventù. O se fa notte, io solo se ne scende. Lo faccio a brande, mo vaga a cuccasi. Poi mi scende, rindo suono, sonna mamma mia libertà. Improvvisamente viro wap casa pende. E un frate te venne, con un conto corrente, malamente, facendo l'uomo non ci vuole niente. Carcere infame, casa circondariale, forzo reale, traditore. I maledica chi la fa pagare, chi l'ha creata, sentito figli e si è impiccato. Quando rase di testa in forzo reale, lo sente il tuo coro, lo pugnala. Casa circondariale, c'è l'infame, casa circondariale, forzo reale, traditore. I maledica chi la fa pagare, chi l'ha creata, sentito figli e si è impiccato.
Addio mamma e sorella, a sta città forse non ci torni più. Io sono contento, mi lascia sta cella, che sa pigliata meglio aggiunto.
Quando trasi di testo poggio reale, tu siete in tuo cuore un pugnale.
Il contributo appena letto ci offre uno spunto per capire alcuni meccanismi dell'apparato repressivo dello Stato, che spesso si ripetono riadattandosi di volta in volta alle esigenze repressive attuali, attraverso la costruzione mediatica e poi giuridica di un nemico. Negli ultimi anni si è resa sempre più evidente la necessità dello Stato di ampliare le categorie della pericolosità sociale e del nemico, e quindi del diritto penale che mira al suo isolamento e annientamento, anche come un monito. Il fatto che nella repressione antianarchica oggi siano utilizzati strumenti analoghi a quelli utilizzati dall'apparato antimafia, come reati associativi e il 41 bis, ci porta a fare alcune riflessioni su cos'è l'antimafia oggi e su come si muove o si è sviluppata la repressione statale a sud. Con Alfredo è la prima volta che prende piede in maniera così forte l'utilizzo della cornice associativa per gli anarchici, che, per quanto non stia minimamente in piedi nemmeno questa volta, ha portato lo Stato all'applicazione del 41 bis nei suoi confronti.
Infatti, un effetto importante dello sventolio della bandiera antimafia che lo Stato fa e che ci riguarda sempre più spesso come anarchici e anarchici è la legittimazione morale del reato associativo che ne deriva. Se nel codice penale Rocco lo Stato fascista prevedeva l'uso dell'associazione per aggravare la posizione di chi voleva sovvertire l'ordine sociale, nel fare ciò sottolineava soltanto l'inimicizia al regime e dunque non costruiva l'immagine dei nemici dello Stato come nemici della società intera o dell'umanità. Con la definizione di mafia e di terrorismo, due concetti legati tanto a livello ideologico quanto operativo repressivo, lo Stato consegue l'obiettivo di diventare etico con un continuo lavoro di manipolazione della realtà, che fa sparire la violenza strutturale del sistema e fa apparire solo quella di chi si oppone o di chi rimane fuori dai recinti dorati della legalità. Potremmo ad esempio chiederci quante delle persone che lo Stato ha incarcerato con l'etichetta di mafioso siano effettivamente appartenenti alle organizzazioni di cui sono accusati di fare parte. O quanto invece il solo fatto di compiere atti fuori dalla legalità, in certi contesti geografici o sociali, sia sufficiente e necessario allo Stato per rafforzare questo mito. Atti illegali, spesso compiuti tra l'altro da proletari per far fronte a condizioni di povertà o emarginazione sociale. Qui a Napoli questa stessa dinamica è risultata evidente con l'uccisione di Ugo Russo, un ragazzino di soli 15 anni sparato da un carabiniere fuori servizio. La macchina del fango si è subito accanita contro la sua famiglia, una famiglia dei quartieri spagnoli che, giocando sull'icona della criminalità organizzata, di fatto ha coperto le responsabilità, e continua a coprirle, di un carabiniere sull'uccisione di un ragazzino di 15 anni.
Sì, prendendo spunto da un contributo di compagni siciliani dal titolo «Di razzismo strutturale, mafia e colonialismo interno», di nuovo da Sud. Ci sembra importante sottolineare che quando si parla di mafia e antimafia ci troviamo di fronte al dispiegarsi di quella che lo storico Furio Iesi ha chiamato macchina del mito, un meccanismo potente di mobilitazione ideologica e sottomissione emotiva che opera, attraverso il bombardamento iconico dei morti ammazzati, i racconti del terrore con cui ci hanno cresciuti e che serve ad inoculare idee senza parole e pratiche corrispondenti. Adunate oceaniche in nome della legalità, ufficiali delle forze dell'ordine che danno lezioni nelle scuole, giorni del ricordo in cui venerare i santi, o meglio, i morti esemplari, eccetera.
Perché allo Stato serve rafforzare questo mito?
Riprendo sempre dal contributo dei compagni. La Sicilia e il Meridione sono contesti culturali in cui lo Stato costruisce la propria mitologia fondativa e legittimativa. In questo contesto di colonizzazione culturale se ne aggiungono delle altre: quella estrattiva, energia, forza lavoro, la colonizzazione militare, la colonizzazione tossica, i rifiuti. In concreto, questo tipo di dominio culturale si traduce nella forte pressione a conformarsi alle dialettiche ideologiche del potere, che si esercita tanto sui singoli quanto sulle collettività. Questo tipo di produzione culturale è tipico delle società moderne e agisce anche su soggetti che di destra non sono o pensano di non essere.
In questo caso sono proprio le persone di sinistra, generalmente di classe media e ben istruite, a farsi apostoli del verbo della legalità e della presunta antimafia di Stato. Questa fascia di persone non si trova soltanto al sud o in Sicilia. Organizzazioni come Libera hanno fatto in modo negli ultimi due decenni di diffondere la parola, non a caso il suo fondatore è un prete, anche al nord, rivolgendosi soprattutto alle scuole con offerte formative mirate alla costruzione di rapporti stabili e duraturi con gli insegnanti. Diversi e significativi aneddoti a tal proposito sono stati raccolti da quei compagni e quelle compagne che, durante la campagna sul 41 bis, pagine contro la tortura, avevano provato a fare iniziative nelle scuole superiori, attaccate con un certo sacro furore, quando non impedite, proprio da insegnanti di sinistra. Effettivamente nominare la tortura, annoverando tra i mezzi usati dallo Stato per il trionfo del sommo bene, la legalità, deve risultare indigesto per chi si rappresenta anche come non violento, per il dialogo e soprattutto per la cultura, ma non per i mafiosi.
Come compagne e compagni possiamo farci un'autocritica sul fatto di aver lasciato andare queste questioni su un piano della lotta, facendo sì che la lotta contro la mafia venisse sussunta interamente dall'antimafia legalista e istituzionale.
Certo, infatti, nel caso in questione, la fabbricazione ideologica della mafia è cominciata quando si era già sgomberato il campo da qualsiasi esperienza significativa di lotta radicale o di intervento radicale. Per quel che riguarda la Sicilia, almeno quella occidentale, si può individuare questo momento, semplificando, nell'uccisione di Peppino Impastato, che non a caso è stato oggetto della più spudorata operazione di normalizzazione, anche grazie alla miseria umana della maggior parte delle persone a lui vicine, ansiose di nutrirsi del suo cadavere e darlo in pasto ai politici, istituzioni e al circo culturale. Sono solo le lotte, infatti, che creano le condizioni per l'abbattimento dell'isolamento esistenziale care al capitale e necessarie alla circolazione delle sue ideologie. Al contempo, è nelle lotte che trovano accoglienza e si approfondiscono i punti di vista radicali. E non è un caso che la mancata analisi materialistica delle cosiddette mafie degli ultimi 30 anni si accompagna a una simile mancata analisi dello Stato, che tra le altre cose produce il potere di cattura di 5 stelle sovranisti.
Capire
Cos'è la mafia significa anche prestare attenzione alle sue diversità strutturali e sociali e alle sue evoluzioni. Qualcuno ancora si rifà all'immaginario antico da film sul mafioso come sinonimo di arretratrizza. Anche questa è una strategia da parte dello Stato?
Che l'idea di mafia sia in te... Che l'idea di mafia sia intimamente permeata di ideologia spettacolare è dimostrato dal vasto campionario di immagini che immediatamente la parola evoca. Coppola, Lupara, Marlon Brando. La mafia rischia quindi di essere una parola senza idee, ma molto ricca di icone. Il potenziale comunicativo e di profitto che il capitale spettacolare ha carpito del mito mafioso, che esso stesso ha contribuito a creare, ci dice qualcosa della sua contiguità con i valori dominanti. L'impresa mafiosa è infatti un'impresa capitalistica, a tutti gli effetti, basata sul perseguimento degli stessi valori della borghesia, profitto, accumulazione, dominanza, ma con i mezzi tipici di una classe svantaggiata che basa sulla violenza il suo capitale originario. Ma questa, tra il cattivo siciliano con la coppola e il buon capitalista, possibilmente del nord e col cappello a cilindro, è la dialettica della colonizzazione. Falsa sul piano storico materiale, fuorviante sul piano etico, figlia della logica liberale applicata alla geografia dello sviluppo che predica che ogni territorio ha quello che si merita. Nei fatti, una collaborazione senza fine. Se guardiamo senza lenti ideologiche allo sviluppo capitalistico italiano nelle varie fasi, ci accorgiamo che il ricorso delle classi dominanti è stato a pratiche e quindi soggetti illegali è stata una costante.
Possiamo dire che poteri mafiosi e Stato siano complici nel favorire uno sfruttamento colonialista del Sud Italia per rimpolpare i capitali del Nord. Insomma, questa alleanza tra Stato e mafia, certo, non fa gli interessi degli sfruttati oppressi, di proletari e proletarie.
A tal proposito ci si pone questa domanda. Come non inquadrare l'espandersi delle terre dei fuochi, lo spuntare come funghi di inceneritori e impianti di biomassa, inceneritori dal nome Green, la svendita dei territori e della salute delle popolazioni da parte dei governi regionali per nuove discariche, il traffico illegale dei rifiuti speciali, come un servizio variegato e organico reso alle aziende del nord capitalistico per contrarre i costi di smaltimento delle scorie industriali? E alla stessa logica risponde la colonizzazione dell'industria energetica, fatta di devastazione dell'ambiente e del paesaggio, di spiantamenti di uliveti secolari, di confische manu militari di terreni agricoli, per produrre energia a basso costo per il nord industriale e ad alto costo per le popolazioni del sud. Abbiamo quindi dei fenomeni sociali, economici e politici chiari, interpretati con una cornice sospetta. Alcuni territori sono stati resi delle colonie, ricorrendo a qualsiasi mezzo necessario, il terrorismo stragista in primis, per le esigenze strutturali del sistema economico. Il colonialismo e le mafie collegate nascono non per le qualità morali intrinseche delle culture meridionali, ma per ridurre i costi di produzione di alcuni beni necessari e tossici, la filiera del petrolio, l'acciaio, lo smaltimento dei rifiuti, basi militari, l'energia, al capitalismo. Questo progetto include inevitabilmente la legittimazione della presenza costante e massiccia dell'apparato repressivo, delle polizie e dell'esercito in alcune regioni, Sicilia, Campania, Calabria soprattutto.
A tal proposito, una grande attenzione dovremmo rivolgere alle nuove cosiddette grandi opere, su cui si giocano grossi affari di appalti e committenze, grazie ai fondi europei, in particolare del PNRR. Per questioni di tempo non possiamo entrare nel merito, ma in particolare nei territori del Sud Italia queste opere riguardano progetti legati al fabbisogno energetico e all'implementazione delle reti di collegamento e trasporti utili per il trasporto di materie prime e merci dal Sud Italia a servire i grandi poli industriali del Nord Italia e dell'Europa. In questa logica si inseriscono i due cantieri per la costruzione del serbatoio di gas naturale liquefatto nella periferia di Napoli Est e della tratta della TAV Napoli-Bari, che ha come obiettivo il collegamento delle due coste tirrenica e adriatica al prezzo di territori e popolazioni che si trovano sulla sua traiettoria, nonostante una falsa propaganda sul fatto che queste opere portino nuovi posti di lavoro e accrescano lo sviluppo economico del Sud. Bisogna allora dire anche che spesso si tratta di opere che non giungono davvero a realizzazione, ma su cui nel frattempo qualcuno si mette in tasca dei soldi, il tempo sufficiente a provocare comunque danni ambientali come il dissesto idrogeologico e sanitari di vario tipo, ma lo approfondiremo in un'altra trasmissione. E adesso riflessioni tratte dal testo di Alessandro Barbano, giornalista saggista, che pubblica L'inganno, antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene.
Ciao. Sì, niente, nella lettura del testo di Alessandro Barbano c'erano dei punti che sono risaltati e potevano essere interessanti come spunti di riflessione. Per esempio c'è una parte in cui lui parla molto bene, cioè mette molto in risalto la dicotomia che ci può essere tra antimafia e mafia. E lui dice per esempio che per chi è detenuto in 41 bis sia l'antimafia che la mafia sono nemiche, e, sottolineando che la prima non può rinunciare all'emergenza, cioè nel senso che il fine pena mai è praticamente il simbolo di un'emergenza che si eterna, e inoltre non può accettare l'antimafia la redenzione del mafioso. Quindi sottolinea in particolar modo, sempre parlando appunto dei mafiosi, che a nulla vale la buona condotta, perché il mafioso è obbligato dal suo giuramento a non dare fastidio in carcere. E questo sembrava uno spunto di riflessione interessante. E inoltre lui sottolinea che per esempio per il mafioso a nulla vale un percorso rieducativo, perché il mafioso, secondo quanto poi anche la stessa magistratura giustifica la presenza dei mafiosi all'interno del 41 bis, cioè lui dice che appunto il mafioso è abilissimo nel fingere una redenzione. Quindi per questo non vale il percorso rieducativo. E quanto alla dimostrazione di non essere più un mafioso, si tratta, lui dice appunto, di una probatio diabolica, ossia poiché la mafia, cioè lui dice sostanzialmente che la mafia non muore mai. Che significa? Significa che il mafioso non cesserà mai di essere padre, figlio, fratello, amico dei mafiosi, e perciò anche lui mafioso per sempre. L'unica mossa che può spezzare il determinismo di questo paradigma criminale è il pentimento. E in questo caso lui fa un'altra considerazione, secondo me importante, perché dice anche quest'ultimo, cioè anche il pentimento, se valgono i presupposti che sono stati fin qui esposti, anche in questo caso sarà certamente finto, non varrà per quello che il condannato offrirà al PM. Perché? Perché solo l'offerta di una delazione che viene ritenuta soddisfacente giustificherà lo scambio contrattuale con il premio di una liberazione anticipata. E quindi con questo va a sottolineare perché l'applicazione del 41 bis è necessaria per il soggetto mafioso. Un altro passaggio che risaltava all'attenzione è che spesso e volentieri la battaglia contro l'ergastolo ostativo non piace neanche alla mafia. In che senso? Nel senso che molti boss, queste sono sempre considerazioni tratte dal testo, quindi considerazioni che fa Barbano, però lui ci dice che molti boss temono di perdere il loro esercito. Cioè, lui dice, se a un ergastolano arrestato all'età di 20 anni dai la speranza di uscire un giorno, questi sceglierà di lasciare la mafia. Se ne fai un reietto per sempre, un uomo scarnificato da qualunque dignità e senso della vita, resterà ammigliato al male, per quel poco che il male può ancora dargli. Quindi essere riconosciuto dentro un mondo, per rovesciato che sia, l'importante è quindi questo senso di riconoscersi in un qualcosa. E qui, in questa terra di nessuno e di dolore, che si misura tutta intera, la segreta alleanza tra l'antimafia e la mafia. Quindi che cosa ci dice in conclusione? Che L'antimafia non può fare a meno del suo nemico e a sua volta la mafia non può perdere il suo esercito. A tal proposito c'è un passaggio in cui lui sottolinea come Carmelo Musumeci sia stato richiamato da mafiosi di spessore che gli rimproverano il suo attivismo con sdegno. E lui riprende le parole di questi mafiosi dicendo che le quali parole dicono: noi siamo all'altezza di fare l'ergastolo a testa alta. Questo sì, probabilmente è quello che gli hanno detto a Carmelo Musumeci. Quindi come sottolineare come qui dentro anche il dolore si tramuta in potere. E in che senso? Lui fa questo esempio, dice: una famiglia che ha 3 o 4 congiunti ergastolani al 41 bis acquista nel territorio un prestigio speciale. Quindi sostanzialmente la guerra tra antimafia e mafia è una guerra di puro potere. Una guerra di puro potere è sempre una guerra nella quale le persone scompaiono del tutto e i principi vengono piegati alle convenienze del caso. Ma a questo proposito, qual è poi alla fine la convenienza a mantenere in un regime di carcere duro un vegetale? Certamente non è una convenienza economica. Un mafioso ridotto ad un vegetale richiede una degenza ospedaliera e 24 agenti di polizia penitenziaria che si alternino attorno al suo letto di morte. Quindi è chiaro che la convenienza è puramente simbolica. Perché simbolica? Perché quell'uomo è l'icona della lotta, è l'icona della lotta tra il bene ed il male, che deve essere da esporre come un trofeo. E a tal proposito mi viene in mente, come si è visto già nel primo contributo, l'ultimo arresto effettuato, quello di Matteo Messina Denaro, e lì è proprio chiaro questo concetto, nel senso che lui è l'icona che in questo momento viene arrestata. Quindi l'ultima riflessione che è prettamente sul carcere, che ci piacerebbe condividere, è questa. Cioè lui dice: il carcere è ormai il luogo dove simbolicamente intrappoliamo tutto il male del mondo per non vederlo più. Però perciò ci indigniamo se un magistrato di sorveglianza concede a un detenuto devastato dal cancro il diritto di morire a casa. Perciò ancora l'intercalare "chiudeteli dentro e gettate la chiave" ricorre come uno stereotipo nel lessico di molti politici e di altrettanti cittadini comuni. L'occultamento del delinquente, scrivono Luigi Manconi e Federica Graziani nel libro Per il tuo bene ti mozzerò la testa, corrisponde alla volontà di esorcizzare una duplice minaccia. Il presunto attentato alla propria sicurezza che il carcere come incubatore del crimine evoca e la minaccia che da noi, dal nostro inconscio, si proietta sul carcere per rimuoverlo e rimuovere con esso i nostri incubi. La prigione per una parte dei cittadini liberi è questo: la sede dove collocare le proprie ansie e le proprie fobie, il luogo dove sono reclusi coloro che saremmo potuti e che ancora potremmo essere noi. E niente, queste erano delle riflessioni che appunto risultavano interessanti dalla lettura di questo testo, e magari c'è qualcuno che forse ci vuole dare qualche informazione o qualche riflessione in più al riguardo.
Ciao a tutti. In realtà questo libro mi fa riflettere molto su, anche sulle cose che ho detto prima durante la trasmissione, cioè nel senso che è vero forse questa storia che i mafiosi non fanno una battaglia contro il carcere e non hanno fatto una battaglia contro il 41 bis. Però detto questo, non si può nemmeno negare il fatto che il carcere al di là di tutti i discorsi teorici che fanno i buoni di spirito, in realtà è uno strumento per affossare le differenze, per dimostrare che chiunque, in qualunque modo, si oppone allo Stato, fa una brutta fine. E i mafiosi lo stesso, anche se i mafiosi sono utili a questa società, perché sono l'altra faccia del potere. Perché in realtà questa posizione, senza fare paragoni naturalmente, questa posizione di non imporre in questo momento, per esempio intorno alla lotta di Alfredo, una parola contro il 41 bis, accomuna molte figure che stanno in carcere, anche figure che hanno combattuto contro il carcere. Però hanno un concetto statalistico dello scontro. Cioè nel senso hanno il concetto, lo Stato fa il carcere, noi eroicamente lo affrontiamo, stiamo dentro. Ogni tanto proviamo a dare fastidio in termini rivoluzionari, ma il nostro problema non è uscire dal carcere o fare uscire fuori cos'è il carcere. Questa operazione l'ha fatto Cospito. Ha fatto un'operazione eccezionale, cioè nel senso che lui mettendo, senza fare niente di, apparentemente niente di straordinario, ma mettendo la sua vita in gioco, quindi è una cosa molto straordinaria, rileva tutto questo, cioè rileva che il carcere è questo. E quindi anche il discorso di dire ma la mafia, l'antimafia, è vero, però è anche vero che in realtà quello che più fa paura al potere e anche al potere mafioso, perché negli anni 70 il potere mafioso si è opposto a chi lottava contro il carcere all'interno del carcere, ha avuto un ruolo di controllo. E quindi quello che fa più paura è l'idea che la società, il mondo, le vite sono in movimento, non è tutto chiuso. No, il carcere, l'illegalità, la politica, l'oppressione, la ribellione, sono cose in movimento. Quando le cose sono in movimento, sono pericolose, perché pongono una serie di problemi. Oggi, con lo sciopero della fama di Cospito, si è posto il problema per la prima volta dopo 30 anni, cos'è, non il 41 bis, non l'ergastolo, ma il carcere. Cioè si butta a mare 50 anni di discorsi riformisti sul carcere come strumento buono per recuperare i cattivi. O come si diceva a Napoli, mazza e panella fanno i figli bella. Cioè nel senso le mazzate, l'oppressione, l'isolamento serve a farvi diventare buoni. E perché si fa questo discorso? Perché in realtà il carcere, poi alla fine, nonostante quello che ognuno di noi può pensare, il carcere è una cosa che appartiene a tutti. Appartiene non solo perché abbiamo un amico, un parente, noi stessi qualche volta possiamo passare per il carcere, per qualunque motivo. Non bisogna essere rivoluzionari o mafiosi per andare in carcere, basta avere un comportamento qualunque, fumarti uno spinello, stare in mezzo alla strada cantando a voce alta, avendo un atteggiamento che non vai molto a lavorare e quindi lavori poco, ti pone il problema come vivere senza lavoro, tutte queste cose ti portano in carcere. E questa cosa colpisce una buona parte della società, non è che non colpisce nessuno. Non solo, ma tutti gli esperimenti che si fanno in carcere rispetto all'isolamento e rispetto a isolare i cattivi. Sui territori succede la stessa cosa. I coscià non devono stare al centro storico. Chi si fa lo spinello si deve fare lo spinello al massimo a casa sua. Anche nei paesi cosiddetti ultra sviluppati ci sono i posti dove si può andare a fumare o a fare addirittura l'eroina. No, basta che nessuno li vede. Cioè il concetto dell'isolamento, dove isolare i cattivi, è un concetto che appartiene a tutta la società. Il 41 bis si vive nei quartieri periferici di Napoli, tutti i giorni. Non chiusi, ma si vive il 41 bis, l'isolamento. E quindi se un passaggio, perciò è importante, poi sarebbe importante la prossima volta riflettere sulla lotta di Cospito, come è finita e come gli anarchici rivoluzionari possono partire da questa cosa, no?
Scusami, Volevo solo a tal proposito, cioè, io più che dire la rivolta degli anarchici è finita, io direi no, la lotta non è finita. Cioè, non credo che, come dire, anzi, come stavi dicendo tu, no, Alfredo con lo sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo ha fatto una grande cosa, cioè ha dato il via, ha rotto una piccola pace, cioè, ha fatto una piccola breccia, e quindi adesso sta a noi continuare nella lotta, cioè questo è solo l'inizio, questo volevo solo sottolineare.
Perché in realtà Alfredo non ha sospeso la lotta, ha sospeso il sciopero della fame.
Esatto.
E lancia a noi una bella pietra, cioè nel senso di dire, vabbè, grazie per la solidarietà, grazie per la mobilitazione, grazie pure ai compagni che hanno pagato col carcere la solidarietà con Alfredo e con i detenuti in generale, perché già prima di Alfredo, quando i compagni anarchici, non solo anarchici, andavano fuori dalla carcere durante il marzo, dove sono stati assassinati dei detenuti a Modena, venivano colpiti e repressi. E Alfredo dice grazie per tutto questo, ma adesso la battaglia contro il carcere come la volete continuare? Aspettate un altro compagno che metta la sua vita in palio? O volete rilanciare in termini di massa un discorso serio sul carcere, sull'abolizione del carcere, non parlando soltanto dell'aspetto più estremo del carcere, apparentemente, perché poi il carcere è un carcere, è il carcere, il 41 bis, anche il cosiddetto carcere normale, no? Uno strumento che ti toglie 10.000 cose di vita, cioè il sesso, il rapporto con i tuoi figli, il rapporto con l'esterno, eccetera. È una macchina di oppressione, di tortura, come il 41 bis. Il 41 bis è giusto parlarne perché l'estremo è la dichiarazione politica di questa società, che tutto quello che è stato detto sul carcere come strumento di recupero erano falso. La loro dichiarazione.
È lotta aperta alle baby gang.
È finito in carcere.
Sono le baby gang.
A capo della baby gang.
Una baby gang, lo ricorderete.
L'arrestato gli aveva detto: i carabinieri e la polizia non mi fanno niente, paga o te le diamo.
Baby gang.
Componenti delle baby gang.
La baby gang.
La baby gang.
Baby gang.
Yo. Ero in cella chiuso da solo, solo con tutti loro. Guardavo quel soffitto col fumo di una Marlboro. Un giorno fra sarò ricco, l'ho promesso a tutti loro. Anche se stavo zitto avevo più palle di loro. Tutte alle finestre cantavano in coro. Quando Gianni Celeste partiva in cella di Soro, partivano scommesse con le stecche di Marlboro. Partivano gli schiaffi se provi a barare uomo. Sento click clack 24 su 24 e sento tic tac. Il tempo qui dentro bastardo e sento Tupac. Nella cella frate a fianco e fanno tiki tac. Capo posto non lo sa manco, yo. Com'è che va? Quanto ti manca, frate? Mi mancano solo 2 anni e 3. Fai la domandina in cella con me, che tanto anche me manca come te, yo. Figlio di puttana, o sei con baby ganga o sei con la madama, yo, yo. Sei fratello che infama, può partire uno schiaffo, può partire una lama, yo, yo. Urlava Cabrera, urlava da quel brindo, puttana la galera, yo, yo. La guardia che sclera, perché c'è stato Yuri, si è tagliato la vena. Yuri tagliato vena, ha pestagliato tutto. Si è tagliato il braccio, ha urlato, ha puntato. L'ha puntato, è arrivato, ha best insanguinato. Ha detto voglio un pacco, è arrivato il pacco. Senza parlare tanto, senza parlare troppo. Se non sei un bastardo, la fra non duri troppo. Io ti spacco il culo, coi ragazzi del blocco. Magro ma cazzo duro, baby ma di Marocco.
Dopo tutte queste riflessioni, adesso un aggiornamento sulla situazione repressiva dalle nostre parti.
Ciao.
Allora, come forse molti sapranno, il 28 marzo qui un nostro compagno, Zach, Marco Marino, è stato arrestato in maniera preventiva in seguito ad un'indagine, che è ancora in corso, per 270 bis. Questa indagine coinvolge anche altre 12 persone ed è stata disposta inizialmente dai PM Antonio Ardituro e Gianfranco Scarfò e poi è stata rilevata dal PM Maurizio De Marco. Zach è accusato di 280 bis, cioè atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, e 270 quinquies, cioè autoaddestramento. Questo per un attacco incendiario esplosivo che è avvenuto il 4 marzo del 2021 davanti al consolato greco a Napoli, e che l'accusa vorrebbe inserire l'accusa inserisce nella campagna di solidarietà per il prigioniero rivoluzionario greco Dimitris Koufountinas, che all'epoca era in sciopero della fame nelle carceri greche. E il compagno inizialmente è stato portato nella sezione S2 del carcere di Secondigliano e poi successivamente è stato trasferito a Terni, dove è stato messo in cella con Juan San Roche, un altro compagno, un altro prigioniero anarchico, che è stato condannato in secondo grado a 14 anni per un attacco esplosivo contro la sede della Lega Nord di Villorba, Treviso. L'udienza del riesame di Zach di giovedì 6 aprile ha avuto come esito la conferma della misura cautelare in carcere. E vabbè, tutto questo, cioè questo arresto ovviamente ci preme dire che, ma questo si evince anche dalle carte, è stato accelerato dal clima politico che si è generato intorno alla lotta di Alfredo, che ha concluso oggi, cioè ha concluso da poco, dopo più di 6 mesi, lo sciopero della fame contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo. La diffusione delle azioni di solidarietà nei suoi confronti ovviamente sta evidentemente dando luogo a una caccia alle streghe che ha con gli anarchici proprio la punta di diamante di questa caccia e li ha trasformati nel nemico pubblico da eliminare. Attraverso operazioni mediatiche, giudiziarie e poliziesche prevediamo che questo tipo di operazioni si moltiplichino e che insomma in ogni modo lo Stato cercherà di soffocare ogni scintilla di ribellione. Ovviamente questo non è qualcosa che possiamo accettare. La nostra solidarietà non si ferma di fronte alla repressione e finché ogni gabbia non sarà distrutta. E oltre, diciamo, ci tenevamo anche a riportare e dare spazio a un altro movimento che in questo momento a Napoli sta subendo una forte repressione. Infatti, oltre alla repressione nei confronti degli anarchici e di chi ha preso parte alla mobilitazione in solidarietà ad Alfredo, qui una grande repressione l'hanno subita anche altre forme di lotta e di conflittualità, che mettono però al centro le rivendicazioni per il diritto al lavoro e per un reddito minimo garantito, cioè in particolare quella dei disoccupati organizzati 7 novembre. Anche nei loro confronti, infatti, ancora una volta, come già accaduto in altri contesti per gli occupanti di case o per le lotte sindacali, la cornice repressiva utilizzata è stata quella del reato associativo. E oltretutto ci sembra emblematico che in questi ultimi anni di sempre maggiore attacco alle persone povere finisca sotto attacco proprio un movimento che ha tra le sue rivendicazioni quella di un lavoro e di un reddito minimo. E quindi gli abbiamo chiesto se potevano, ci tenevamo anche a dire che comunque anche il Movimento dei Disoccupati 7 novembre, nonostante le diversità, ha sempre espresso la propria solidarietà nei confronti del compagno Alfredo, e appunto in questa vicinanza e solidarietà nella repressione ci siamo sentiti di chiedergli di contribuire con un intervento su questo tema.
Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Sono Antonio del Movimento Disoccupati 7 novembre, movimento che nasce dalle esigenze di tanti proletari di diversi quartieri e periferie di Napoli, proletari che in passato hanno avuto problemi nella ricerca di un posto di lavoro, dettato anche da leggi di mercato dove spesso ci vedono tagliati fuori. Quindi questi proletari si sono organizzati e quotidianamente scendono in piazza per la rivendicazione di un proprio diritto, ovvero il lavoro. Ma oltre a questo, in diversi disoccupati ha maturato una coscienza di lotta, e quindi oltre alla nostra avvertenza noi scendiamo in piazza anche per altre ragioni. Siamo stati i primi in Italia per quanto riguarda le restrizioni Covid, siamo stati i primi per quanto riguarda il caro vita, bruciando le bollette. Siamo al fianco dei compagni del Sicobas contro i licenziamenti, contro lo sfruttamento, il lavoro a nero, siamo a fianco degli immigrati, siamo contro queste guerre, insomma siamo contro questo sistema capitalistico. Detto ciò, però, tutto questo ha generato in alcuni compagni, quelli più esposti, un'attenzione massima, un accanimento repressivo, sì, perché alcuni di noi sono indagati per l'associazione delinquere, alcuni di noi hanno avvisi orali che in ogni momento è buono per trasformarsi in una restrizione peggiore, denunce, fermi, di tutto e di più. Anche perché per quanto riguarda la nostra avvertenza attualmente le istituzioni non ci danno risposta dopo gli impegni presi. E come si è visto negli ultimi periodi, da parte della controparte siamo quelli che nelle ultime scadenze ci ha visto essere manganellati con feriti, fermi e arresti.
Un'altra domanda che ci interessava rivolgere al movimento dei disoccupati, e che speriamo potrà essere uno spunto per ulteriori confronti, è come si pone il movimento rispetto alla questione del carcere, e in particolare come questo aspetto riguarda poi direttamente, cioè l'aspetto del carcere riguarda direttamente la vita di molti disoccupati.
Allora, quanto riguarda il discorso carcere, sì, siamo coinvolti, anche perché in passato diversi disoccupati per assenze di istituzioni e per scelte sbagliate hanno commesso reati che l'hanno pagato poi con il carcere. Noi disoccupati come movimento spesso ci vede in piazza con altre realtà per quanto riguarda la denuncia delle carceri italiane. Denunce dove sovraffollamento, condizioni igienico-sanitari e anche le stesse pene a cui alcuni disoccupati, come nel caso di Alfredo, subiscono ingiustamente. Quindi, ripeto, siamo spesso in piazza per quanto riguarda il discorso carcere.
Santa Lucia, notte di luna, la striscia sangue, o pallina blu. Aspettava lo segnale, vieto solo. A gatta non muore in semana, per sfama quattro creature. Non esiste una ragione, non esiste una paura. A così stiva le figlie, se so per se punto mai.
questa non sa va. Paranema quando torna a casa, e figlio tuoi ti chiamano papà, anna di arricordare, nascere l'uno in mezzo mare Napoli, correvamo lo scavo. E tu sparasto senza pietà. Anna di arricordare, nascere l'uno in mezzo mare Napoli, correvamo da scavo, e tu sparasto senza me pietà. Santa Lucia, notte di luce,
grazie a tutte e tutti che ci avete seguito. Un'ultima informazione per scrivere al nostro compagno Zac: Marco Marino, casa circondariale di Terni, strada delle Campore 32 0500 Terni. E come all'inizio vi lasciamo con un contributo del nostro sponsor Istituto Alluce. Alla prossima, ciao!
L'integerrimo ministro della giustizia Carlo Nordio torna con vigore e saggezza sul caso Cospito. Se la consulta lo richiede, l'anarchico potrà avere uno sconto di pena, ma farà l'ora d'aria con l'Orsa JJ4. Sulle parole del ministro è intervenuto con eguale fermezza il vicepresidente della Camera Rampelli. Caro Nordio, si dice ilunga 4, chiudendo così la polemica. Il presidentissimo del Senato Ignazio La Russa ha stabilito che il 2 agosto diventerà la giornata nazionale dedicata all'amicizia tra Italia e NATO. La cerimonia si terrà ogni anno nel piazzale della stazione di Bologna intorno alle 10:25 di mattina.
Il giornale è offerto da
Massimo Giletti. Torna con un nuovo programma, Ravanare nel torbido, in cui si parlerà degli argomenti più scottanti con persone che non ne sanno niente. Ravanare nel torbido, ogni 21 del mese alle 21.
E ora riconquistiamo l'italiano,
a cura dell'Accademia della Frusta.
Scio diventa cazzo, di nuovo Amadeus.